Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. I soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era là un vaso pieno d'aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Parola del Signore. Dedichiamo quest'ultimo ritratto alla Madonna, alla madre di Gesù che stava ai piedi della croce. Lei ha voluto essere serva della verità e Dio l'ha scelta come madre. Faremmo così anche noi, no? Cioè di scegliere una persona che si dedica, che serve. Madre di suo figlio e quindi madre nostra, madre della Chiesa. Ma dall'una all'altra, cioè dalla serva nella sua umiltà, alla madre nella pienezza della sua vocazione, quanto cammino, quali spostamenti. Ella è la donna dalla grazia restituita, la figlia di Sion che dal profondo delle epoche riconduce alla luce la nuova Eva. Essa è anche la madre di tutti i viventi, colei che ha detto sì in nome dell'umanità intera, ha detto sì al disegno di Dio sul mondo, madre di Gesù, madre del Cristo, Madre di Dio. È tutt'uno, come ha definito il Concilio di Efeso, non per metterla a parte, ma per professare nella fede che Gesù di Nazareth, colui che si diceva figlio di Giuseppe, è il figlio unico di Dio. Se si vuol dire che Gesù è figlio di Dio, inevitabilmente si deve dire che Maria è madre di Dio. Questa è la logica di Efeso. La prima nella grazia del suo figlio. Così dunque ella è la prima nella grazia del suo figlio, la prima in cammino, la prima beata. Il Vangelo dice a tutti gli uomini, soprattutto i più ingenui, i più poveri, i più bisognosi che corrono da Gesù e che gli credono, beati. La Madonna è la prima beata, per aver creduto nel compimento di ciò che gli era stato detto da parte del Signore. È la prima annunciatrice del Vangelo, quando è partita in fretta a dirlo alla cugina Elisabetta e al bambino che portava in grembo. La prima a cercare Gesù, quando a 12 anni era tornata indietro a cercarlo a Gerusalemme dopo una giornata di cammino. Il Vangelo non dice che Maria seguiva Gesù, come ha detto invece di numerose altre donne, ma dice che ella lo cercava. Maria è in cammino, cammina nella fede, sempre in ricerca, anche durante la vita nascosta della famiglia di Nazareth, dove serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questa espressione ripetuta da Luca due volte, conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questa espressione inquadra il tempo della giovinezza di Gesù, dalla nascita fino alla sua partenza da Nazareth. È il tempo in cui Maria e il suo sposo Giuseppe, coscienti dell'evento misterioso della concezione di Gesù, quell'atto di Dio compiuto nel silenzio, paragonabile solo a quello della creazione del mondo e a quello della resurrezione del suo figlio. Maria e il suo sposo Giuseppe non smettono di interrogarsi sul loro figlio. Ella guardava e conservava fedelmente questi eventi nel suo cuore, indicandoci così il cammino della meditazione cristiana. Lo sappiamo anche noi che la fede ci è data così, soltanto osservando la vita, continuando a tornare sulla nostra vita, soltanto cercando continuamente di cogliere nella nostra vita la parola di Dio, è possibile ricevere la fede o la rivelazione, appunto. Ma sappiamo anche perché è così, perché l'uomo non può dirsi se non facendo, e in qualche maniera la parola costituita dalla vita di un uomo la si sa solo quando ha vissuto, è solo tornando indietro a rileggerla. È stato così per Gesù, è così per noi dopo 2000 anni. Credere in Gesù vuol dire guardare la nostra vita e continuare a ripensare la nostra vita alla luce della vita di Gesù. Solo così che possiamo dire Dio parla. E così ha fatto Maria, la prima che ha fatto questa operazione, no? La prima che ha dovuto leggere la vita di Gesù e ha dovuto interpretare la parola che Dio le ha rivolto, donandole Gesù, appunto, e diventando credente. È la prima nella fede, appunto. Vedete come anche qui si esce da tutte le magie spiritualistiche, devozionalistiche, che sono tutte campate in aria, no? Perché escono dalla storia della vita, della carne, dei genitori, dei figli, della maniera in cui Dio parla agli uomini. Ella dunque cammina meditando, ricordando, interrogando suo figlio: figlio mio, perché ci hai fatto questo? E se non interroghiamo la vita, se non poniamo delle domande, Dio non risponde. E medita camminando, quindi cammina meditando, e medita camminando, andando a cercarlo tra la folla, un giorno per esempio in cui i suoi parenti avevano detto di lui che era fuori di testa. Sua madre e i suoi parenti arrivano e, stando fuori dalla casa in cui si trovava, lo fanno chiamare: ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori e ti cercano. E lui, girando lo sguardo su coloro che gli erano seduti attorno, risponde: ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Maria è in cammino ed è dalla vita. Se vogliamo incontrare Dio nella vita, bisogna continuare ad andare dietro alla vita, continuare a spostarsi, camminare, appunto, no? E rischiarare il cammino. Maria è incessantemente spostata dalla parola di Dio. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Donna, non è ancora giunta la mia ora. Chi è mia madre? Come se la parola di Dio, se suo figlio, volesse continuamente farla uscire da un luogo troppo angusto, da una maternità troppo umana, da un orizzonte troppo limitato, per condurla al compimento della sua missione. Non bisognava, come dice Gesù di se stesso, non doveva ella attraversare le sue domande, le sue angosce, con la luce della fede che si apriva un po' alla volta la strada, con la fiducia nel suo figlio, per scoprire la sua vocazione piena, quella di diventare la madre di tutti i discepoli. Ai piedi della croce di Gesù, ella è là, in piedi, forte, nel dolore, trafitta come il figlio da una spada. È là ad accogliere nella fede il compimento della sua maternità. Donna, ecco tuo figlio. E da quel momento il discepolo la prese con sé. Chi è il discepolo che Gesù amava e a cui affida la Madonna e che viene affidato alla Madonna? La tradizione lo identifica con San Giovanni, l'autore del quarto Vangelo, ma se guardate il Vangelo non dice chi è. lasciando quindi il posto libero a tutti quelli che vogliono prenderlo, questo posto, ai discepoli appunto, no? A chi si farà discepolo a sua volta, ai piedi della croce, facendo nascere così la Chiesa, no? Così Maria riceve la grazia e la missione di essere la madre della Chiesa, non staccata dai discepoli come su di un piedestallo, ma con loro, nella fila dei discepoli appunto, vicina, accessibile, consolatrice, come lo fu al Cenacolo dopo la resurrezione di Gesù nella camera alta dove tutti erano assidui e concordi nella preghiera, come dice Atti 1, insieme con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Come ha fatto notare qualcuno, la Chiesa ha una madre, e questa relazione la preserva da ogni ideologia. Le ideologie non hanno madre, sono assolute. L'ideologia è lo spirito di un sistema, è un'idea che si applica anche alla Chiesa tante volte, perché sia come la pensiamo noi, no? Ma la Chiesa non è il frutto di un sistema, di una concezione umana. Essa è nata dal concepimento divino del primogenito, grazie all'azione dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, e si è formata poco alla volta nella sua memoria e nel suo cuore. Anche la Chiesa è pellegrinante, come quest'umile serva che deve camminare per ascoltare la parola, appunto, no? E deve interpretare la storia per accogliere la parola. Si è formata anche la Chiesa poco alla volta nella memoria e nel cuore di Maria. Essa è anch'essa pellegrinante. Come la si potrebbe immaginare immutabile e statica, fuori dal tempo, come una piramide egiziana, vestigio prezioso di un tempo passato, mentre essa è un popolo in cammino verso la terra promessa, sempre alla ricerca, sempre in cammino. Essa rinasce sempre giovane, attenta alla parola di colei che non ha mai dubitato, che ha compiuto la volontà di Dio fino in fondo e che continua a dire alla Chiesa in ogni momento, anche oggi: fate quello che Egli vi dirà.